Cari ascoltatori, buongiorno. Oggi 3 marzo, ecco, iniziamo il mese di marzo con la nostra trasmissione. Siamo qui pronti, Don Giuseppe, che è appena arrivato.
Buongiorno e buona settimana illuminata da questo bellissimo sole.
Alla console abbiamo Matteo, non abbiamo Mike perché mi hanno detto che ha interrotto la sua attività presso la radio, mi dispiace, non abbiamo avuto modo di salutarlo. Lo salutiamo da lontano.
Poi, ciao Mike.
Il solito Carlo che è sicuramente all'ascolto, magari ci dà anche un colpo di telefono, però non è ancora potuto essere presente. Lo salutiamo tanto, ciao Carlo. Così possiamo cominciare la nostra trasmissione.
Se mi permetti farei un altro saluto, di un altro che sicuramente è collegato con noi,
sì,
ed è Don Claudio. Che dal cielo, sicuramente
mi ha rubato l'invito, perché io
allora,
volevo dirle
a te la parola, carissimo.
Cosa ne dice se noi stamattina, anziché partire con la parola di ieri, partiamo con il suo editoriale sull'informatore, che aveva due temi, infatti. Uno era il Papa e l'altro era Don Claudio, per cui...
Partiamo dal cielo e quindi partiamo davvero da Don Claudio, che ricorderemo questa sera nella Santa Messa. Amo ricordarlo ormai come un prete che mi è vicino, perché nella vita di un prete si coltivano tantissime amicizie e alcune sono proprio amicizie nate nel cammino e altre invece sono amicizie dove il cielo è particolarmente che ci unisce e ci lega. Sento davvero la presenza di Don Claudio assieme a quella di Monsignor Ronchi, Monsignor Benetti, davvero come presenza di santi intercessori che un po' accompagnano il cammino della nostra comunità, l'essere proprio un po' nella loro casa, nella chiesa dove loro hanno esercitato il ministero. E quindi, però certo Don Claudio lo sento molto più vicino, anche perché l'ho proprio realmente conosciuto, incontrato 40 anni fa quando ero in seminario a Masnago e lui era il vice rettore. Quindi c'è proprio un ricordo carico di affetto. Sento che l'eredità di Saronno mi è proprio arrivata direttamente attraverso di lui, anche se non l'ho potuto qui salutare, incontrare, quindi il mio ultimo ricordo di incontro con lui avviene in Curia, in un anno in cui lui aveva mi pare un braccio ingessato, ci eravamo salutati lì, però parlo sempre di penso un 5-6 anni fa, sicuramente prima del Covid, ecco, questo è il ricordo che ho. Di un prete, il suo sorriso mi accompagna. Anche sul prossimo numero di Orizzonti ho proprio scritto un po' la lettera, non alla comunità, ma l'ho scritta direttamente a lui, nella convinzione che i nostri morti non spariscono, i nostri morti accompagnano proprio la nostra vita. Io dico sempre che è bello pregare per i morti, ma è bello anche pregare i nostri morti. E quindi una mamma, un papà dal cielo non smettono di accompagnare il cammino dei figli, e così anche un pastore, un prete che ha amato una comunità non smette di guardare con amore alla sua comunità.
E poi c'è anche un elemento di continuità, perché lei sicuramente si è trovata una comunità viva che continua a fare le cose che lui ha avviato e che lei deve sviluppare, eccetera, eccetera. Per cui è un passaggio di testimone vivo.
Sicuramente, infatti io continuo a dire cosa faceva Don Claudio, si fa così. Quindi il primo anno si sta proprio a vedere quello che chi ci ha preceduto ha davvero dato come impulso alla comunità. Io lo sento molto vicino da questo punto di vista, la figura di Don Claudio. Questa sera la ricorderemo nella Santa Messa a un anno dalla sua dipartita da
scomparsa.
Noi.
Mentre invece ieri c'è stata anche il rosario ieri sera per il Papa.
Certo, da diversi giorni ormai preghiamo per il Papa.
Lui non ha mancato nell'Angelus che ha indirizzato, che ha fatto leggere, e appunto ringraziava e poi diceva...
Molto bello quel passaggio, leggilo tu che è molto bello.
Lo leggo io, ma lo leggerei che è più... è molto toccante.
Si ringrazia per le preghiere che si elevano in questo momento particolare. Mi sento portato e sostenuto da tutto il popolo di Dio e quindi ringrazio tutti. Però quando parla della sua esperienza di ammalato,
sì,
di sofferenze, dice: avverto nel cuore la benedizione che si nasconde dentro la fragilità, perché proprio in questi momenti impariamo ancora di più a confidare nel Signore. Allo stesso tempo ringrazio Dio perché mi dà l'opportunità di condividere nel corpo e nello spirito la condizione di tanti ammalati e sofferenti. Vedete, se io penso al magistero di Francesco e se penso anche al magistero di Giovanni Paolo, certamente abbiamo dei magisteri ricchi di messaggi, di azioni, di gesti, però tutti e due ci hanno consegnato, e con loro due penso anche a San Giovanni XXIII, il loro magistero nella malattia, nella sofferenza. E questo diventa bello da due punti di vista. Anzitutto dal punto di vista di pensare che la malattia non è una maledizione. Quante volte si incontrano gli ammalati e dicono: ma cosa ho fatto di male? Quasi che ci sia un Dio che appunto, al posto di benedirti, al posto di accompagnarti con la salute, questa brutta parola è ti punisce. No. La malattia è una condizione che vive l'uomo, e se guardo a Cristo, che ha davvero sofferto anche lui, sento davvero che c'è, come dire, una condivisione, una simpatia nel senso etimologico del termine, di ogni ammalato con Cristo e di Cristo con ogni ammalato. Quindi penso che Francesco, anche in questo momento in cui non si vede, in cui non ci parla con la sua voce, ci siamo, sta insegnando a tutti a partire da quella umana condizione che è l'umana condizione del soffrire, l'umana condizione della malattia. E se penso ancora ai tre pontefici che ho ricordato prima, che a differenza per esempio di Paolo VI, di Giovanni Paolo I o di Benedetto, hanno vissuto sostanzialmente un momento di abbastanza prolungato di malattia, no? E quindi il Papa è uno di noi, non è che il Papa è un Superman, è uno di noi,
certo.
Che va anche lui in ospedale e che quando gli faranno una flebo sentirà male anche lui, come sentiamo male anche noi quando ci bucano per una flebo, per dire, quindi quando manca il respiro sentirà anche lui l'affanno come tutti. Però che bello che in questo momento si sente non solo il popolo di Dio cristiano, cattolico, ma tutta l'umanità. E davvero si diventa ancora di più un segno di unità. Quindi c'è un magistero del Papa, potremmo dire, attivo, l'abbiamo ascoltato, io penso alle grandi encicliche che ci ha consegnato Francesco, che andrebbero rilette, la Fratelli Tutti e la Laudato Si. Andrebbero rilette proprio come magistero forte e provocante che lui ci ha donato, assieme alla prima e alla quarta, che sono la Lumen Fidei e la Dilexit Nos, sulla fede e sul Sacro Cuore di Gesù, queste quattro encicliche assieme all'Evangelii Gaudium, quindi è il magistero attivo del Papa, i suoi viaggi, le sue azioni. E questo magistero, sì, mi verrebbe da dire passivo, perché il Papa non è in questo senso qui, non siamo abituati a vederlo operante in questo modo, però è sempre efficace. Ed è bello che in questo momento ci sia questa grande preghiera. Io da quando il Papa è ammalato, l'ho detto anche oggi, non smetto di invocare i quattro papi che lui ha canonizzato e beatificato. Sia San Giovanni XXIII, sia Paolo VI, sia Beato Giovanni Paolo I, San Giovanni Paolo II, li ha proprio beatificati lui. È come se ci avesse detto: sono i papi della mia vita, io sono nato sotto il pontificato di San Giovanni XXIII e l'episcopato di Giovanni Battista Montini, quindi sono proprio i papi della mia vita, e sono diventato prete con Giovanni Paolo II. Questi papi che in questo momento, come dicevo prima di Don Claudio, cosa fanno? Dal cielo non smettono di guardare con amore, il loro campo è molto più vasto, no? Di guardare chi è al loro posto, quindi in questo caso Francesco.
Io, se me lo permette, concluderei questo angolo dei ricordi e della sottolineatura della sofferenza con una mancanza che abbiamo avuto a Saronno in questi giorni. Oggi sarà il funerale di Paolo Legnani, che tanto si è dato nella comunità della Sacra Famiglia, che tanto si è dato da fare per la festa di Sant'Antonio, per l'organizzazione annuale della festa di Sant'Antonio, e pur essendo malato l'ultima volta ha voluto essere presente ed accendere il falò, eccetera. Per cui
io il falò non c'ero,
lo ricordiamo,
sì,
con
l'ho visto sicuramente sono andato a trovarlo ieri in casa a dire una preghiera insieme alla moglie e ai figli.
È un esempio di donazione, perché poi lui si interessava anche di unitarsi.
Lo so perché l'ho incontrato quando mi ha parlato un po' di Sant'Antonio, quindi lo in mente bene come ricordo vivo. Bene. Sarebbe bello, se apro una piccolissima parentesi, che abbiamo, lasciando passare un po' il tempo, perché il tempo è sempre, no? Che abbiamo a ricordare qualche volta e a non dimenticare, quindi a rendere vivo nel cuore, il passaggio di alcuni testimoni nella nostra vita. Faccio un nome solo, so che ne hanno parlato in radio proprio sabato scorso, la Lattuada, la Maria Lattuada. Ecco, ricordare figure così sono i nostri testimoni, quindi possiamo certamente anche ricordare alcune figure di preti. Ho ricordato Don Claudio, per quello che ne ho sentito parlare in passato sento molto la vicinanza di Monsignor Benetti, no? Perché era un po' lo zio del mio parroco, quindi in qualche modo mi sono giunto un po' l'eco del suo ministero, e poi vedo davvero nei 30 anni quanto ha fatto di bene, eccetera. Ecco, però ricordare anche alcune figure di laici
che hanno inciso,
hanno lasciato un segno nella storia della nostra città.
Bene, Don Giuseppe, adesso passiamo al Vangelo di ieri. Ieri il tema era il perdono. Perdono che era già ricorrente nella volta precedente con la chiamata di Matteo, ma ieri forse è ancora più evidente. Cosa ci racconta?
Sì, mettiamo insieme allora le due domeniche. E qui davvero la liturgia ambrosiana ha fatto centro. Dice lode. Queste due domeniche che precedono la Quaresima, che sono due domeniche dove siamo invitati a riflettere su questa clemenza. Domenica scorsa, domenica della clemenza, vuol dire della pietas, dell'amore di Dio che si riversa su di noi, no? E domenica del perdono, questa seconda domenica, in preparazione alla Quaresima. Quasi un invito che rivolgo davvero a tutti. Prepariamoci bene alla Quaresima. Andrò anch'io nei prossimi giorni a confessarmi per iniziare bene fin dall'inizio, fin da subito, questo cammino verso la Pasqua di crocifissione e di resurrezione. E vediamo questa bellissima pagina di Vangelo. Qualcuno definisce alcune pagine di Vangelo, tra cui questa, dei Vangeli nel Vangelo, cioè una lieta notizia dentro in una grandissima lieta notizia, quasi ancora più bella, ancora più... Questo incontro è sorprendente, è bellissimo. Ricordo ancora una meditazione ascoltata proprio qui, forse la prima volta che ho incontrato la pagina bene di Zaccheo, la ricordo, un ritiro di avvento, forse del primo o del secondo anno di teologia qui a Saronno, dove Don Romano Martinelli, il padre spirituale, ci aveva proprio fatto meditare e riflettere su questa pagina, e per tanto tempo l'avevo dentro come pagina della ricerca dell'uomo verso Dio. L'uomo cerca, è alla ricerca. L'uomo è troppo piccolo, da solo non ce la fa, ha bisogno di un sicomoro, questo albero su cui salire per poter vedere. E per tanto tempo mi sono fermato qui, sottolineando appunto la centralità dell'uomo. Ma a un certo punto, proprio se lo si legge con più attenzione, ci si accorge che non è soltanto l'uomo che va alla ricerca di Dio, c'è anche Dio che va alla ricerca dell'uomo. E si vede proprio in Zaccheo, perché questa volta anche Gesù alza lo sguardo e chiama Zaccheo per nome. Zaccheo era un ladro. Zaccheo era uno che collaborava con il potere romano che teneva schiava la popolazione. Quindi immaginate i nomignoli, che è il più gentile era ladro, usuraio, e poi altri nomignoli un po' offensivi verso questo, che sicuramente chiamavano anche tappeto perché era così piccolino, eccetera, no? Ok? E però invidiato, perché dice il Vangelo che era un capo ed era ricco. Carissimi, vogliamo essere tutti a capo, comandare, e vogliamo essere tutti ricchi. E quindi capite che c'è molto di Zaccheo in noi. Ebbene, Gesù lo chiama per nome, Zaccheo, non lo insulta. Devo proprio venire a casa tua. Non è andato nella casa del capo della sinagoga, dal rabbino capo. Non ha chiesto la casa del prevosto di Gerico. Non so se c'era anche il prevosto Gerico. Ha scelto la casa di quest'uomo e tutto avviene, questa rinascita di Zaccheo, con quel bellissimo alzatosi in piedi, questo piccolino mentre lì a tavola con Gesù, alzatosi in piedi, dice la stessa espressione di Maria. Maria dice: eccomi, sono la serva del Signore. Ecco, Signore, se ho rubato, restituisco tanto e do la metà dei miei beni ai poveri. È un uomo risorto, è un uomo nuovo. Ma noi non ci rinnoviamo da soli, non risorgiamo con le nostre forze. È questa ricerca di Gesù che viene a prenderci per mano. Molto bella questa pagina di Vangelo.
Ecco, lei infatti ieri ha sottolineato di più questo, nell'omelia mi è parso di capire che ha sottolineato in effetti più questo secondo aspetto e più quanto ci sia da guadagnare se riusciamo a capire... A capire l'amore di Dio, caso di Gesù. Ieri sono andato alla messa nella mia parrocchia, a Cassino Ferrara, e c'era il diacono Franco che si è soffermato molto invece sulla figura di Zaccheo, dicendo un po', ecco, a me piace perché parla di noi, no? Dice Zaccheo, siamo un po' tutti dei Zaccheo, e sottolineava di Zaccheo sia le difficoltà che ha avuto per incontrarsi con Gesù, dovute ai suoi difetti, il fatto che fosse piccolo, il fatto che fosse magari anche un po' inviso alla gente, per cui cercava di... ma anche il fatto che lui si è dato da fare per incontrare Gesù. Per cui anche mi veniva quasi un insegnamento, cioè l'ha detto come un insegnamento, ma se non ci diamo da fare, l'incontro non avviene. O sbaglio?
Sicuramente. Sant'Agostino dice: Dio che ti ha creato senza di te, a nessuno di noi Dio ha detto ti posso mettere al mondo. Siamo venuti al mondo, ci siamo accorti a un certo punto che eravamo qui su questa terra. Non ti salva senza di te. Un piccolo passo, pensate al buon ladrone, all'ultimo istante, no? Ricordati di me. Quindi un piccolo passo lo dobbiamo compiere anche noi. Ed è molto bella questa sinergia, cioè questa azione condivisa da parte di Dio e dell'uomo insieme, perché la salvezza è davvero questo dono, uso una parolaccia, teandrico, dove c'è dentro Dio, Zeos, Teo, andrico, l'uomo. È un'azione combinata. Quindi Dio non ti butta addosso la salvezza e la grazia di Dio se tu non la vuoi. Chiedi la tua collaborazione, ok? Da una parte. Dall'altra parte però l'uomo non si salva da solo, non c'è una autosalvezza se non c'è lui. Quindi questo bellissimo incontro tra Dio e l'uomo insieme.
Cioè, comunque anche lei diceva imitiamo Zaccheo.
Imitiamo Zaccheo, certamente. Quindi...
Ecco, ma poi un'altra domanda che però già stamattina ascoltando l'introduzione alla messa c'era già la risposta, mi dice ma perdono sempre, ma è possibile, ne faccio di tutti i colori e poi perdono sempre, cioè mi sembra quasi, non dico diseducativo perché sarebbe un po' troppo, ma il fatto che un Gesù, un Dio che perdona sempre, mi invoglia anche quasi a sbagliare, intanto poi alla fine mi va bene. No. Mentre invece questa mattina, adesso non ho, diceva a quelli che si pentono veramente, nell'introduzione, all'inizio dell'assemblea liturgica c'era: oddio, che non respingi nessuno per quanto abbia peccato e perdoni sempre chi veramente è pentito.
Certo.
Perché
allora sottolineiamo tre aspetti. Primo aspetto, la misericordia di Dio. Guardate che adesso il prossimo 13 di questo mese sono 12 anni della elezione a Papa di Francesco. Primo Angelus del Papa. Cita un libro, quindi gli ha fatto pubblicità, del cardinale Walter Kasper sulla misericordia. E da lì in avanti, probabilmente era già dentro nel suo DNA, ha insistentemente e continuamente predicato la misericordia. Addirittura ha istituito un anno santo straordinario, avete in mente, nel 15 e nel 16, no? Un anno straordinario santo sulla misericordia. Proprio per dire avanti, c'è questa misericordia. E Cristo era la bolla dell'anno santo, è il volto della misericordia del Padre. Primo punto. Secondo punto, questa misericordia, la collaborazione dell'uomo, ci viene incontro se siamo realmente pentiti. Il pentimento, non basta confessarsi, tra le cinque cose per ben confessarsi, la quarta è il pentimento, come dire, sentire davvero un vivo dolore per il mio peccato commesso e desiderare una vita nuova, eccetera. Terzo, il guadagno. E il guadagno dobbiamo cominciare a intuirlo noi. Io ci guadagno di più a essere buono o a essere cattivo? Qualche volta ai bambini dico tu sei più bello quando sei sorridente o quando sei arrabbiato? Guardati allo specchio. Quindi, come dire, la vita nuova, la vita redenta, è una bella vita, non è una vita brutta. Non dobbiamo pensare, io non penso mica alla vita cristiana come alla vita di uno che è un po', come dire, castrato perché è obbligato. Io sono contento, gioioso di poter vivere la vita cristiana. Zaccheo, pieno di gioia, lo accoglie nella sua casa, pieno di gioia. Se non abbiamo questa dimensione, allora sembra che la vita cristiana è un'antivita. No, è la vita in pienezza, è la vita bella, la vita bella.
Sì, anche parlando di perdono, per esempio, noi che siamo stati attori e anche, abbiamo ricevuto perdono, abbiamo provato quanto sia bello il perdonare e l'essere perdonati.
Che bello, ma soprattutto è bello poi vivere di questo perdono, vivere una vita rinnovata. Poi, siccome siamo deboli e fragili, ricadremo ancora e ricorriamo. Che bello questo sacramento del perdono, ed è bello viverlo, non una volta all'anno.
E proviamo quanto sia brutto oggi, in questi giorni che sentiamo chi regge i cordoni, le fila del mondo, che si esprime in modo che sembra non dare possibilità di ravvedimento, non dico di perdono, ma una via d'uscita, cioè quasi che fossero delle affermazioni definitive,
categoriche.
Cioè, certo. Ci fa star male, vero?
Ci fa star male, sicuramente. Vabbè. Se poi penso anche a quell'immagine davvero idolatrica, sì, prodotta con l'intelligenza artificiale, di quell'idolo lì a Gaza. No? Dice molto, pur usando la religione, perché qui si sta davvero usando la religione in questo paese, purtroppo, che fino a un po' di tempo fa era faro della democrazia, oggi è tutto tranne che faro della democrazia. Si è visto all'imboscata che hanno teso al povero presidente.
Sì, poi lì nella diplomazia bisogna essere anche diplomatici.
Però comunque gli hanno proprio teso una bella imboscata, no? È di chi si mette al posto di Dio. Chi si mette al posto di Dio. E siccome io non sono Dio, cosa fa Dio e cosa fa l'idolo? Dio ti prende, ti solleva, ti innalza alla sua dignità. Siamo figli di Dio, siamo come Cristo per il battesimo, ci innalza. L'idolo invece cosa fa? Ha bisogno di un piedistallo, perché è piccolino anche lui come Zaccheo, e il piedistallo siamo noi che sosteniamo questi idoli. Stiamo attenti, stiamo attenti.
Don, mancano 4 minuti. Ci dedichiamo un attimo all'informatore e all'Orizzonti.
Volentieri.
Informatore, a me adesso questa settimana è una settimana di gioia, cioè carnevale, per cui divertiamoci. Però sabato 8 marzo c'è una cosa che forse non abbiamo mai sottolineato molto. I Pellegrini di Speranza, l'8 di ogni mese, siamo invitati ad un passo per il giubileo, in sostanza.
Perché
infatti ho trovato questo foglietto sul quale magari ci dovremmo spendere qualche ora, perché dice è come avere l'indulgenza giubilare, magari anche sapere cos'è l'indulgenza giubilare e come fare e senza andare a Roma, tanto per intenderci, perché lo possiamo avere anche qui
sicuramente. Allora per cui, capiamo perché l'otto. Perché l'8? Perché l'8 maggio è il giorno in cui si è edificato appunto il nostro santuario alla Madonna, alla Beata Vergine dei Miracoli. Quindi si vuole ricordare in qualche modo ogni mese questo, con la preghiera al Rosario, con l'affidamento a Maria. Quest'anno in più la nostra chiesa è una delle 15 chiese, santuario, è una delle 15 chiese giubilari scelte dall'Arcivescovo per ricevere questo dono dell'indulgenza. Ma come si riceve l'indulgenza? Ecco quello che in questo 8 di ogni mese si cerca di vivere. Anzitutto la preghiera, e in questo caso la preghiera con Maria, meditando il Santo Rosario. Qualche volta magari qualche decina del rosario in meno, ma qualche meditazione sul mistero in più. Da questo punto di vista devo sottolineare come le televisioni che ci presentano i rosari quotidianamente lo fanno non bene, ma in modo egregio, bellissimo, davvero molto fatto bene. Quindi al centro la meditazione del rosario, quindi è già un ascolto della parola di Dio. E poi è un piccolo cammino. Se il tempo è bello, se non è bello sotto il chiostro, è un piccolo pellegrinaggio di speranza. Pellegrini nella speranza è il motto anche del Papa, eccetera. E poi si varca in qualche modo quella piccola porta, la porta del pellegrino, che non è quella che sta in centro, Dove sta la porta del pellegrino? Dove c'è questo bellissimo Siste Viator, fermati o pellegrino, no? È la porta che sta sulla, magari lo diremo bene la prossima volta, è la porta che collega il chiostro col santuario.
Ah, ho capito.
È quella
la porta.
E siamo in conclusione.
Purtroppo
viviamola come ci ha insegnato Descalzi, però. Si entra dalla porta per adorare, si esce dalla porta per amare il prossimo. Ecco il frutto del giubileo.
Ecco, e con questo, mancano 30 secondi, avevo un'altra domanda su Orizzonti, la facciamo la prossima volta. Abbiamo il tempo di salutare tutti e di ringraziare tutti per il paziente ascolto, speriamo di essere stati utili.
Buona settimana, e visto che domenica prossima siamo in Quaresima, buona Quaresima per una miglior Pasqua.
Bene, a tutti, a Carlo in particolare, e buona giornata.